Ciao a tutti, ricominciamo a leggere Memorie di un rivoluzionario da dove ci eravamo fermati, cioè a pagina 95. Un reggimento tradì sul fronte estone. In altri termini, i suoi ufficiali lo fecero passare al nemico, si remisero le spalline, impiccarono i comunisti. Degli ufficiali passati ugualmente al nemico si impadronirono all'improvviso di uno dei forti che controllano a Occidente la difesa di Pietrogrado. La Krasnaya Gorka. Un messaggio ci annunciò la caduta dei Kronstadt. Era falso. A Smolny, alla storia, nei comitati avemmo la sensazione istantanea del disastro e nessuna ritirata possibile, se non a piedi, per strada, già che la ferrovia non aveva più combustibile. Un momento di panico. A Pietrogrado sarebbe caduta. E Pietrogrado sarebbe caduta. E il panico ci fu, ma non come lo si intende di solito. Con una decisione di tenere duro a tutti i costi o di vendere cara la pelle. Mancavamo letteralmente di tutto, lo stato d'animo della città era deplorevole. Un comitato del partito mi mandò un giorno a tenere un discorso ai marinai del deposito della flotta. Perché, domandai, mi incaricate di questa missione che chiunque di voi può adempiere meglio di me? Perché sei una mezza cartuccia e non ti accopperanno, e poi il tuo accento francese li interesserà. I marinai e gli operai fischiavano spesso gli oratori di partito per i quali avevano inventato un rituale comico. Si metteva l'oratore in una carriola e gli si faceva fare così il giro del cortile sotto gli urli e i fischi. Non mi capitò nulla, infatti, perché ero troppo magro per essere messo in carriola. I marinai mi ascoltarono abbastanza. Sui muri interni del deposito, dei graffiti, prendevano in giro Lenin e Trotsky, pesce secco e pane nero. Come se ci volesse più terrore, il comitato centrale ci mandò Peters, che fu per un momento comandante della piazza, e Stalin, che fece l'ispezione al fronte. Una reputazione sinistra circondava Peters, giovane lettone dalla testa di bulldog che dava sul rosso, spietato fucilatore, cresciuto nell'ambiente della repressione dei paesi baltici. Si dava un po' le arie della sua fama, silenzioso, imbronciato, difficile da accostare. Ma lo sentì raccontare solo una storia, che male si accordava con la sua legittima reputazione. Durante una di quelle notti cattive, dopo le quali i peggiori risvegli sembrano probabili, aveva telefonato alla fortezza di Pietro e Paolo e l'ufficiale di guardia era venuto al telefono contemporaneamente ubriaco, completamente ubriaco. Peter si indignava. Quel grigia mi ha mandato fuori dai gangheri, avrei dovuto farlo fucilare immediatamente, ubriaco in servizio, in un momento come questo. Ho urlato tanto da mettercene del tempo a calmarmi. Al tavolo esecutivo vedevo Stalin, sottile sottufficiale di cavalleria, gli occhi rossi un po' obliqui, i baffi tagliati al filo delle labbra, che faceva la corte a Zinoviev, inquietante e banale come un pugnale del Caucaso. Le notti erano bianche, il tempo meraviglioso. Verso l'una del mattino un leggero crepuscolo azzurrino ondeggiava sui canali. La neva, le guglie dorate dei palazzi, le piazze deserte con le loro statue equestri di imperatori morti. Dormivo ai posti di blocco, prendevo il mio turno di guardia in certe stazioni dei sobborghi, leggendo Alexander Herzen. Non eravamo pochi a montare la guardia con dei libri. Feci delle perquisizioni domiciliari, casa per casa, frugavamo gli appartamenti, cercando le armi e gli emissari dei bianchi. Mi sarebbe stato facile risparmiarmi questa triste fatica, ma ci andavo di buon animo. Certo, laddove sarei andato non ci sarebbero state né brutalità, né furti, né detenzioni stupide. Mi ricordo di un bizzarro scambio di fucilate sui tetti alti di alti edifici che dominavano un canale azzurro cielo. Degli uomini che fuggivano davanti a noi scaricavano su di noi le loro rivoltelle, da dietro i camini. Io scivolavo sulle lamiere dei tetti, il mio pesante fucile mi dava incredibilmente fastidio. Gli uomini che inseguivamo sfuggirono, ma io conservai della città vista nel biancore magico delle 3 del mattino una visione dimenticabile. La città fu salvata principalmente da Gregory Evdokimov, un ex marinaio, energico e già grigio, con i tratti angolosi del musique, bevitore, con una voce forte, non sembrava conoscere situazioni disperate. Poiché la linea Mosca-Pietrogrado sembrava non potesse più funzionare, giacché non restava neppure legna secca per più di 2 giorni, lo sentii esclamare: Ebbene, si taglierà legna in cammino, il viaggio si farà in 20 ore, ecco tutto. Fu lui l'organizzatore delle retrovie immediate del fronte, dove delle giovani donne del partito andavano a verificare e a modificare la postazione delle batterie di artiglieria. Le operazioni che condussero alla presa del forte della Krasnaya Gorka furono condotte da Bill Shatov. Assistetti a casa sua, nella sua camera della storia, a un conciliabolo sul modo di utilizzare l'equipaggio della flotta. Shatov spiegava che tutti quegli allegri ragazzoni, i meglio nutriti della guarnigione, i meglio sistemati come alloggio, i più apprezzati dalle belle ragazze, a cui potevano rifilare di tanto in tanto una scatola di conserva, non avrebbero consentito a battersi che per qualche ora, per poter dormire a bordo confortevolmente. Qualcuno propose di farli sbarcare e poi di allontanare le navi con un buon pretesto. Avrebbero ben dovuto tenere il fronte per 24 ore, non avendo più ritirata. Come faceva Bill Shatov a conservarsi così grasso e di buon umore? Era il solo grasso tra noi, con una brava testa rapata e carnosa da uomo d'affari americano. Operaio, anarchico, formato dall'immigrazione del Canada, organizzatore pieno di slancio e decisione, era il vero capo della decima armata rossa. A ogni ritorno dal fronte ci sommergeva di aneddoti, come la storia di quel sindaco di una cittadina che, avendo presi i rossi per i bianchi e Shatov stesso per un colonnello, venne a indirizzargli, in pieno duello di fucileria, un complimento di circostanza. Bill lo batté sul posto. Quell'imbecille si era passato al collo, immaginatevi, la sua grande medaglia dal vecchio regime. Shatov fu più tardi, verso 1929, uno dei costruttori della ferrovia Turkestan-Siberia. Due episodi di quei momenti mi ritornano alla memoria: le vaste sale deserte di Smolny, i servizi dell'internazionale vi continuavano bene o male il loro lavoro. Ero nel mio ufficio quando Zinoviev entrò, passandosi la mano nei capelli, il suo gesto di preoccupazione. Che c'è, Grigori Ezevich? C'è che gli inglesi sarebbero sbarcati non lontano dalla frontiera dell'Estonia. Non abbiamo niente da opporre loro. Redigetemi subito dei manifestini per i soldati dell'intervento. Commoventi, diretti, brevi, eh? È la nostra arma migliore. Redassi quei manifestini. Li fece stampare lo stesso giorno in 3 lingue. La nostra arma migliore era pronta. Per fortuna la notizia era falsa. Ma bisogna ben dire che in generale la propaganda si mostrava efficace. Parlavamo un linguaggio semplice e veritiero a uomini che, sui fronti dell'intervento, non capivano perché si obbligava ancora a battersi, aspiravano soltanto a ritornare a casa e a cui nessuno mai aveva detto verità così tanto elementari. La grande guerra si era fatta con una propaganda stupida che la realtà smentiva ogni giorno. Venimmo a conoscenza di un disastro. 3 cacciatorpediniere rossi erano stati affondati nel Golfo di Finlandia, o dagli inglesi o dalle mine. Gli equipaggi della flotta commemorarono il sacrificio dei loro compagni perduti in mare, morti per la rivoluzione. Poi sapemmo, per via confidenziale, che erano morti mentre stavano tradendo. I 3 cacciatorpediniere passavano dalla parte del nemico quando un errore di direzione li aveva fatti entrare in un'area minata. Fu deciso di non dire nulla. Avemmo un periodo di calma di parecchi mesi. L'estate recava un sollievo inesprimibile. La carestia stessa si attenuava un po'. Facevo frequenti viaggi a Mosca. I viali di circonvallazione, con i loro fogliami, erano la sera pieni di una folla mormorante, amorosa, vestita di colori chiari. Poiché di notte l'illuminazione era pochissima, questa folla stormiva a lungo nella penombra e poi nell'oscurità. I soldati della guerra civile, le giovani donne dell'ex borghesia che riempivano di giorno le amministrazioni sovietiche, gli scampati delle stragi d'Ucraina, dove le bande nazionaliste massacravano sistematicamente la popolazione ebraica, uomini braccati dalla cieca che cospiravano in pieno giorno a 2 passi dalle cantine del supplizio. Poeti, immaginisti e pittori futuristi si affrettavano a vivere. C'erano vari caffè di poeti nella via Tverskaya. Era il tempo in cui Sergei Esenin si rivelava scrivendo a volte col gesso versi magnifici sulle pareti del monastero sconsacrato della Passione. Lo incontrai in un tetrocaffè. Donne troppo incipriate, troppo dipinte, i gomiti sul marmo, la sigaretta fra le dita, bevevano caffè di avena tostata e uomini vestiti di cuoio nero, la pesante rivoltella alla cintola, le sopracciglia aggrottate, le labbra strette, le allacciavano alla vita. Conoscevano quelli il prezzo della dura vita, il gusto del sangue, lo strano effetto di angoscia di una pallottola nella carne, e questo faceva loro apprezzare l'incantesimo dei versi, quasi cantati, in cui le immagini violente si accapigliavano come in un combattimento. Esenin, quando lo vidi la prima volta, non mi piacque. Aveva 24 anni, frequentava le prostitute, i banditi, le canaglie dei quartieri malfamati di Mosca, beveva. Aveva la voce arrochita, gli occhi pesti, un bel viso giovane, gonfio e curato, dei capelli biondo dorato ondulati sulle tempie. Una vera gloria lo circondava. I vecchi poeti simbolisti riconoscevano in lui un eguale. L'intelligenza si strappava di mano e la strada cantava i suoi poemi. Meritava tutto ciò. In blusa di seta bianca saliva sul palco e cominciava a declamare. La posa, l'eleganza voluta, la voce alcolica, il gonfiore del viso mi predisponevano contro di lui, e l'atmosfera di una bohème in dissoluzione che mescolava i suoi pederasti e i suoi raffinati ai nostri combattenti mi dava quasi la nausea. Ma come gli altri, cedevo in capo un istante all'incanto reale di quella voce rovinata e di una poesia che veniva dal fondo dell'essere e dal fondo dell'epoca. Uscito di là, mi fermavo dinanzi alle vetrine, alcune incrinate da lunghe spaccature per le pallottole dell'anno prima, in cui Majakovskij esponeva i suoi manifesti di agitazione contro l'Intesa, il Pidocchio, i generali bianchi, gli Lloyd George, Clemenceau, il capitalismo incarnato da un essere panciuto con il cilindro in capo che fumava un enorme sigaro. Un opuscolo di Ehrenburg in fuga circondava in una preghiera per la Russia violata e crocifissa della rivoluzione. Lunacharsky, commissario del popolo all'istruzione pubblica, aveva dato licenza ai pittori futuristi di decorare Mosca ed essi avevano trasformato le baracche di un mercato in fiori giganteschi. Il grande lirismo, fino allora confinato nei circoli letterari, si cercava delle vie nuove sulle piazze pubbliche. I poeti imparavano a declamare e a salmodiare i loro versi davanti a un grande pubblico venuto dalla strada. Il loro accento ne era rinnovato. Le sdolcinature cedevano il posto alla potenza e all'ardore. All'avvicinarsi dell'autunno sentimmo Petrogrado, città del fronte, che il pericolo rinasceva, forse mortale, questa volta. Ne avevamo, è vero, l'abitudine. Un generale britannico formava a Tallinn, Reval, in Estonia, un governo provvisorio per la Russia, alla testa del quale metteva un certo signor Lianosov, grosso capitalista del petrolio. Non era certo grave. A Helsinki gli emigrati tenevano una borsa bianca in cui si quotavano i biglietti di banca con l'effigie degli zar, ed era un bene, perché ne stampavano appositamente per quegli imbecilli. Si vendevano gli immobili delle città sovietiche, le azioni delle imprese socializzate, un capitalismo fantasma si sforzava di vivere là. Neppure questo era grave. Il grave era il tifo e la fame. Le divisioni rosse del fronte di Estonia, abbandonate ai pidocchi e alla fame, si demoralizzavano. Vidi in certe trincee franate combattenti pallidi e tristi che non ne potevano veramente più. Vennero le piogge fredde dell'autunno e la guerra continuava tristemente per quei poveretti, senza speranza, senza vittorie, senza stivali, senza rifornimenti, e per un buon numero di essi era il sesto anno di guerra, avevano fatto la rivoluzione per fare la pace. Si sentivano in un cerchio infernale. L'ABC del comunismo spiegava loro invano che avrebbero avuto la terra, la giustizia, la pace, l'uguaglianza, quando ben presto la rivoluzione mondiale sarebbe stata fatta. Pian piano le nostre divisioni si scioglievano al livido sole della miseria. Un movimento estremamente pernicioso era nato in seno agli eserciti della guerra civile, bianchi, rossi e altri, quello dei verdi. Traevano la loro dominazione dalle foreste in cui si rifugiavano e si riunivano i disertori di tutti gli eserciti che non volevano più battersi per nessuno, né per i generali né per i commissari, che volevano solo battersi per sé, per non fare più nessuna guerra. Ce n'erano in tutta la Russia. Sapevamo che nelle foreste della regione di Pskov gli effettivi dei Verdi salivano, raggiunsero varie decine di migliaia di uomini. ben organizzati, forniti di uno stato maggiore, sostenuti dai contadini, divoravano l'armata rossa. I casi di passaggi al nemico si moltiplicavano non appena si veniva a sapere che i generali distribuivano pane bianco alle loro truppe. Lo spirito di casta degli ufficiali dell'antico regime per fortuna neutralizzava il male. Persistevano a portare spalline, a esigere il saluto militare, a farsi chiamare vostro onore, spandendo così attorno a sé un tale puzzo di passato che i nostri disertori, una volta nutriti, ridisertavano, rivenivano a farsi perdonare o se ne andavano coi verdi. Dalle due parti del fronte gli effettivi erano fluidi. L'11 ottobre, l'esercito bianco del generale Judenich prese Hamburg, alla frontiera d'Estonia. A dire il vero, non incontrò quasi resistenza. Le nostre truppe scheletrite, quel che ne rimaneva, per essere esatti, si sbandarono e fuggirono. Brutto momento. L'esercito nazionale del generale Denikin occupava tutta l'Ucraina e prendeva Orel. L'ammiraglio Kolchak, capo supremo della controrivoluzione, teneva tutta la Siberia e minacciava gli Urali. I britannici occupavano Arcangelo, dove uno dei più vecchi rivoluzionari russi, Tchaikovsky, vecchio amico di mio padre, presidiava un governo democratico che fucilava spietatamente i rossi. I franco-romeni erano stati cacciati da Odessa da un esercito nero, anarchico, ma una flotta francese era nel Mar Nero. L'Ungheria sovietica era caduta. Tutto sommato, quando facevamo un bilancio, il più probabile era che la rivoluzione stava entrando in agonia, che la dittatura militare bianca si sarebbe presto imposta e che saremmo stati tutti impiccati o fucilati. Questa convinzione netta, invece, di diffondere lo scoraggiamento, galvanizzò lo spirito di resistenza. L'amico Mazen, Lichtenstadt, partì per il fronte dopo un colloquio che avemmo entrambi con Zinoviev. Il fronte è dappertutto, dicevamo Mazen. Nelle boscaglie e nelle paludi morirete presto e inutilmente. Ci vogliono uomini meglio adatti a voi, alla guerra, e non mancano, insistette. Mi disse poi che eravamo in piena catastrofe, verosimilmente perduti, che non vedeva alcun interesse a ottenere un supplemento di esistenza individuale, di qualche mese al massimo continuando un lavoro di organizzazione, di editoria, eccetera. Ormai vano. Che nel momento in cui tanti uomini morivano inutilmente sul campo, aveva orrore degli uffici di Smolny, dei comitati, della carta stampata, dell'albergo Astoria. Io sostenevo contro di lui che dovevamo accanirci, non mollare, a vivere. Non esporci senza assoluta necessità, sarebbe stato sempre tempo a farsi uccidere bruciando le ultime cartucce. Rientravo io stesso da una missione quasi sicuramente mortale, interrotta da Bukharin. Non avevo paura né paura di sembrare di aver paura, vedevo ormai tante ragioni di vivere per continuare il combattimento, che il più sano don chisciottismo mi pareva assurdo, e quell'intellettuale miope, distratto per le minime cose, mi sembrava destinato a non fare campagna più di 15 giorni. Mazen Lichtenstadt partì e fece campagna un po' più a lungo. Zinoviev lo fece nominare, desiderando indubbiamente salvarlo, commissario politico presso la sesta divisione che sbarrava la strada a Judenich. La sesta divisione si disciolse al fuoco, si sfasciò, i suoi resti fuggirono in disordine sulle strade infangate. Bill Shatov, indignato, mi mostrò una lettera di Mazen che diceva: «Non c'è più sesta divisione, non c'è più una calca di gente in rotta sulla quale non posso nulla. Non c'è più comando. Domando di essere esonerato dalle mie funzioni politiche e di prendere un fucile da soldato semplice». «È pazzo!» esclamava Shatov. «Se tutti i nostri commissari avessero questo romanticismo, staremmo freschi. Gli mando un telegramma di improperi e di un certo stile, credetelo». Ma quel che vidi della rotta mi fece capire la reazione di Mazen. Di Mazin, Mazen. Nella proba. Nulla probabilmente paragonabile allo spettacolo di un esercito vinto, in preda al panico, che sente il tradimento attorno a sé, non obbedisce più, si trasforma in un branco di uomini sgomenti, pronti a linciare chiunque cerchi di attraversare loro la strada e fugge gettando i suoi fucili nei fossi. Una tale sensazione di irrimediabile ne emana, il panico nervoso irrimediabile. Una tale sensazione di irrimediabile ne emana, il panico nervoso ha una potenza contagiosa, così sottile e violenta, che i coraggiosi non hanno più altro a loro disposizione se non un contegno esasperato da suicidi. Vladimir Osipovich Masin fece come aveva scritto, rinunciò al comando, raccolse un fucile, formò un piccolo gruppo di comunisti e tentò di formare assieme la rotta e di fermare assieme la rotta e tentò di fermare assieme la rotta e il nemico. Al margine di un bosco stettero, quattro arrabbiati e uno dei quattro era il suo attendente che aveva rifiutato di lasciarlo. Questi quattro impegnarono il combattimento da soli con la cavalleria bianca e furono uccisi. Dei contadini ci indicarono più tardi il posto dove il commissario aveva tirato le ultime cartucce ed era stato ucciso. Lo avevano sepolto. Si riportarono a Pietrogrado quattro cadaveri calcinati dalla terra, di cui uno, quello di un soldatino finito a colpi di calcio di fucile, col cranio sfondato, faceva ancora col braccio rigido il gesto di proteggersi il viso. Riconobbi Mazen dalle sue unghie fini, un ex forzato di Schlisselburg, lo riconobbe dai suoi denti. Lo seppellimmo al campo di Marte. Ciò accadde dopo la vittoria. Quella vittoria a cui sembrava nessuno di noi credesse più.
Ora là, ora là. La 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 la